Trasformando noi stessi, trasformiamo anche la nostra vita e il mondo che ci circonda. Benvenuti cari ascoltatori e care ascoltatrici di Radio Cooperativa ad una nuova puntata degli Altronauti. Gli Altronauti è la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove di Torreglia in provincia di Padova e oggi è venerdì 17 novembre 2023, sono le ore 12:03 e Iapos a nome del Centro Altrove è qui in diretta nello studio di Radio Cooperativa. E vi ricordo che Radio Cooperativa si trova appunto ad Albignasego, in provincia di Padova. Il sito internet è www.radiocooperativa.org e oltre a trovare le informazioni utili sulle trasmissioni, sulle prossime novità e sul palinsesto della nostra emittente, trovate tra le molte informazioni anche quelle utili a poter contribuire economicamente all'esistenza di questa emittente. Lo potete fare tramite versamento su conto corrente bancario, quindi tramite bonifico, oppure su conto corrente postale, quindi tramite il bollettino, oppure anche comodamente tramite PayPal. Una donazione di qualsiasi importo aiuta questa radio ad esistere e a mantenere le spese vive che sono necessarie per il suo sostentamento, e il suo sostentamento ovviamente è necessario per poter diffondere le molte voci che possono essere diffuse in modo libero attraverso l'emittente. Sapete che noi non abbiamo pubblicità e quindi viviamo della generosità dei nostri ascoltatori. E vi ricordo ovviamente anche i contatti del Centro Culturale Sei Altrove, che si trova a Torreglia, in provincia di Padova. Il sito internet è www.seialtrove.it. Sei Altrove è scritto tutto in lettera e tutto attaccato, quindi seialtrove.it. E sul nostro sito trovate, oltre a qualche foto del centro, delle nostre attività, anche degli spunti, delle rubriche, dei testi che possono essere utili, tra cui anche il link al nostro blog, dove pubblichiamo quei testi che molto spesso poi vi leggo in radio e che commento alla luce dell'esperienza vissuta al centro e di contatto quotidiano con l'insegnamento come viene proposto nel nostro centro. E sono testi che, vi ricordo, per chi lo desidera, è possibile anche ricevere via email. Per questa ricezione via email, che avviene settimanalmente e che è totalmente gratuita, potete scriverci un'email a questo indirizzo che ora vi do, che è info, come informazione, quindi info@seialtrove.it, scritto tutto in lettera, tutto attaccato, info@seialtrove.it, chiedendo di essere iscritti quindi al pensiero settimanale, di ricevere i nostri pensieri, e quindi noi ve lo invieremo la domenica mattina, chiaramente a titolo gratuito per chi fosse interessato. Thank you. allora, dato che siamo in tema di indirizzi, eccetera, 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 e di informazioni utili in apertura della trasmissione, vi ricordo già anche i contatti ai quali potrete intervenire, grazie ai quali potrete intervenire in diretta nel corso della puntata, quando segnalerò l'apertura della linea telefonica. Ce n'è uno che è un numero per chi vuole telefonare in diretta e un altro numero invece è per chi volesse scrivere un SMS. Anzi, vi dirò di più, i numeri in realtà per telefonare in diretta sono due, quindi oggi usufruirò delle due linee nel caso qualcuno potesse avere problemi ovviamente con l'altra. Allora, i numeri per telefonare in diretta sono lo 049 880 9020. Ripeto, 049 880 9020 per telefonare in diretta. L'altro numero, sempre per la diretta, è lo 049 880 0287. Ripeto, 049 880 0287 è la seconda linea per la diretta. Invece, per gli SMS, chi preferisse scrivere un pensiero, una domanda tramite messaggio, lo può fare al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5. Ed entriamo nel vivo allora della puntata di oggi, appunto venerdì 17 novembre 2023. Bellissima data questa qui, venerdì 17, ogni tanto capita ed è sicuramente molto simpatico da parte mia. Oggi poi è una bellissima giornata di sole, ci sono anche delle belle nuvole vere nel nostro cielo e cominciano a intravedersi già i colori dell'autunno, che prima diciamo era ancora abbastanza verdeggiante, era ancora un po' in embrione. Adesso cominciano gli alberi a vestirsi finalmente dei colori dell'autunno, ed è questo associato al sole sicuramente qualcosa che a me piace molto. È molto bello come stagione, soprattutto in queste giornate di sole. E parliamo proprio di questo, non dell'autunno, ma di ciò che è piacevole molto spesso, oppure di ciò che non è piacevole, quindi è spiacevole, soprattutto alla nostra personalità. E ne parliamo leggendo un testo che si chiama Presenza d'amore e che inaugura una nuova serie di puntate. Abbiamo concluso il ciclo della settimana precedente di varie puntate in cui abbiamo trattato il tema della presenza, dello sforzo necessario per poter essere presenti alla meccanicità della vita, alla meccanicità dell'esperienza, di come le esperienze si susseguono. Abbiamo nella puntata precedente anche toccato il tema della vita e della morte sotto un aspetto però di coscienza, di come si può credersi vivi ma sostanzialmente essere morti, perché la propria non si vive mai pienamente la vita. E in realtà approfondiamo un po' questo tema nelle prossime puntate, ma lo approfondiamo toccando più nel vivo l'aspetto emozionale, l'aspetto sentimentale. Quindi questo testo che ora, come sempre, vi leggerò e poi commenterò, dando poi la possibilità anche a voi di poter intervenire telefonicamente, si chiama Presenza d'amore. Normalmente si considera l'amore come piacevole, bello, incantevole, dolce, meraviglioso, grazioso, delizioso e tanto altro ancora. Questo però, a ben vedere, Sembra un accurato ritratto di un cuore di raso rosso, applicato su un tessuto ricamato. Ma non proprio dell'amore. Allo stesso modo, a meno che non riusciamo a distinguere tra presenza dell'amore ed amore come attività ordinaria del primate umano, amore come necessità biologica, come compensazione emotivamente colorata, amore come pastura sentimentale, stucchevole piagnucolio, sport predatorio animale. Non capiremo mai nulla dell'amore. Dobbiamo comprendere che l'amore è sempre l'oggetto su cui siamo concentrati, sia quando associato al bene, sia quando associato al male. Ogni forma di attenzione, in qualsiasi ambito dell'esistenza, anima ciò su cui ci si concentra. L'attenzione richiama presenza. È un focus d'amore che bisogna con padronanza conoscere e indirizzare nella giusta direzione. L'essere presenti alla realtà della vita, oltre ogni interpretazione, rivela sempre un potente focus dettato da un atto d'amore. E dunque, in questa puntata parliamo dell'amore. E parlando quindi dell'amore, si parla di emozioni, si parla di sentimenti, e se ne parla un po' per antonomasia, perché l'amore è considerato il principale sentimento. Il cuore di raso rosso, che citava Hermes come autore di questo testo che vi ho letto, all'inizio di tutto ciò che può essere piacevole, dolce, stuccoso, grazioso, delizioso, di fatto è un po' l'emblema che noi associamo a questo sentimento, quella forma stilizzata del cuore che utilizziamo non solo a San Valentino, ma da sempre, sin da bambini. Ebbene, quando parliamo di amore, in realtà parliamo di emozioni, parliamo di sentimenti, ma alla base parliamo di qualcosa che è molto piacevole. Può essere per noi l'estrema piacevolezza. E quindi Se penso a qualcosa di piacevole, prima vi dicevo del sole, delle belle giornate d'autunno, penso a qualcosa che quindi mi dà delizia, mi dà piacere o può darmi addirittura gioia, qualcosa che può rendere la vita degna di essere vissuta. Ci sono molte cose che ci piacciono, molti sentimenti, emozioni che riteniamo positivi, che ci piace provare e che ci portano a ricercare delle esperienze che ci permettono di provarli. E ce ne sono altri che invece non ci piacerebbero o non ci piacciono per niente o che temiamo o che rifiutiamo proprio e cerchiamo in qualsiasi modo di tenere lontani per non doverli vivere. E di fatto il piacere è ciò che dà sapore alla nostra vita, per cui molte volte si sente dire: ma che vita è questa? Questa non è vita, riferendosi a qualcosa di negativo, ad una condizione negativa che si vive, che si ripete, molto spesso una condizione forse di non piacere, per cui non si vive mai il piacere che si vorrebbe vivere, ma si vive addirittura l'opposto e questa non ci sembra quindi una vita. Quindi la vita è vita se di fatto per noi è piacevole. È come quella famosa pubblicità del caffè che diceva: se non è buono, che caffè è? La stessa cosa è un po' per la vita. Se la vita non è piacevole, che vita è sostanzialmente? Ho invece potuto verificare, a contatto con l'insegnamento che si vive, che si propone al centro altrove, che di fatto molto spesso, proprio invece andando incontro o vivendo ciò che non è piacevole, con uno sforzo che è stato proposto dall'insegnamento, perché di fatto altrimenti uno non lo farebbe mai, sarebbe molto restio a farlo, con uno sforzo che può farmi vivere anche delle esperienze che non sono piacevoli, ho potuto invece crescere molto. E quello sforzo consapevole di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, ma che è l'esatto opposto di ciò a cui è incline la nostra personalità. Quindi noi abbiamo delle inclinazioni che abbiamo strutturato nel corso del tempo, che fanno parte del nostro temperamento, che ci fanno prediligere determinate attività, determinate persone, determinate situazioni, piuttosto che altre, e addirittura rifiutarne invece altre opposte. E lo sforzo di farci piacere ciò che non ci piace è uno sforzo che effettivamente ho sempre verificato utile, anche se questa verifica l'ho sempre vista nel corso del tempo. Ed è nel corso del tempo quindi che ho potuto maturare quello che vi sto dicendo. Per quanto, anche dopo averlo compreso, questo sforzo debba sempre essere rinnovato. Perché noi abbiamo delle inclinazioni che strutturano la nostra personalità, che di fatto noi chiamiamo io, è come siamo fatti, che ci fanno prediligere qualcosa piuttosto che qualcos'altro. Quindi ci fanno prediligere questa piacevolezza che noi ricerchiamo, questa condizione che noi ricerchiamo di una ricerca di essere amati sostanzialmente, di vivere questa esperienza molto positiva e che ci fa associare ovviamente solo la piacevolezza all'amore e non ci fa associare tutta una serie di altre condizioni che in questo testo però vengono presentate implicitamente come amore anch'esse. Perché noi riteniamo che l'amore sia solamente qualcosa di positivo, ma l'amore può avere anche delle connotazioni negative ed è amore anche qualcosa che noi normalmente non definiamo amore. In questo testo viene fatta una premessa, che adesso metto tra parentesi, ovvero di distinguere tra presenza dell'amore, che è quello di cui parliamo noi oggi, e invece amore come attività ordinaria del primate umano. Cioè sostanzialmente di tutta una serie di connotazioni che di per sé non sono sbagliate, ma che però non sono oggetto, diciamo, di questa disamina di oggi. L'amore come necessità biologica o come compensazione che viene colorata emotivamente, come pastura sentimentale, eccetera, eccetera. Ovvero tutta una serie di connotazioni dell'amore che noi non prendiamo in considerazione, ovvero l'amore come mosso dall'istinto di sopravvivenza o come dell'amore ordinario, quindi dell'amore come attività dell'essere umano, qui come viene definito in quanto primate, ovvero l'amore come necessità biologica, mosso dall'istinto di sopravvivenza, dall'istinto di procreazione, o da una compensazione emotiva e poi da tutte le colorazioni che diamo a questo movimento che ci muove, ma che è sostanzialmente un movimento istintivo o un movimento di compensazione emotiva, a cui diamo il nome di amore. Ma l'amore può essere qualcos'altro che va oltre questo aspetto vitale di cui vi parlavo prima, oltre ciò che ci piace sentirci amati, sentirci accuditi, compensati emotivamente da un'altra persona, e allora questo, a noi a tutto questo diamo genericamente il nome amore. Ma oltre questo aspetto, che è un aspetto che può essere piacevole, possiamo ritenerlo così, l'amore è anche qualcos'altro, c'è cioè la presenza d'amore ed è qualcosa che contempla anche l'opposto di quello di cui vi ho parlato. Se io guardo all'amore come l'ho visto io in famiglia quando sono cresciuto, da piccolo, da bambino e da ragazzino, a quando mi sentivo amato, mi sentivo amato quando ero accudito, quando ricevevo calore e quindi una forma di piacevolezza che vivevo, di affetto, chiamiamola così, di calore. E quando però lo ricevevo sostanzialmente, o ritenevo di riceverlo, ho memorizzato di riceverlo quando ero bravo sostanzialmente da bambino. Allora, se sei un bravo bambino, allora ricevi amore, ricevi nutrimento, ricevi accudimento, eccetera. Chiaramente, se non sei bravo, un bravo bambino, allora non ricevi amore. E sulla base di questo uno si struttura. Fa esperienze sicuramente, studia, cresce, lavora, diventa adulto, fa altre esperienze, ma però di fatto l'emotività resta, nel mio caso, per me, associata a questo, a dover essere bravo, essere riconosciuto da un ambiente a cui conformarmi per poter ricevere amore, per poter essere amato. E questa dinamica è una dinamica di conformazione ed è una dinamica anche di competizione, di conformazione, perché mi conformo a ciò che un ambiente richiede da me, che può essere la famiglia, domani può essere il lavoro, domani può essere un altro ambiente di vita e in più in generale può essere la società o possono essere gli altri. O mi conformo a quello che credo che quell'ambiente chieda da me, che non è necessariamente poi quello che mi chiede. E di competizione, perché così facendo ovviamente devo sempre competere, devo sempre essere all'altezza di un determinato risultato, di uno standard, di un livello, raggiunto il quale io poi posso essere bravo, posso essere buono, perfetto, quello che è, quindi essere amato. E vivere quindi quella forma di piacere. Quante cose quindi uno può inseguire, perseguire, eccetera, a cui dà molti nomi, il successo, la carriera, piuttosto che l'onestà, l'integrità a livello morale, e in realtà forse sta inseguendo l'amore. Qui si dice che l'amore è sempre l'oggetto su cui siamo concentrati, sia quando associato al bene che al male. Perché già questa condizione che comunque vi ho citato, averla come imprinting significa poi portarsela dentro, portarsela dietro, essere plasmati in un certo modo e quindi nella propria vita poi condurla attraverso le varie esperienze che uno può fare, sempre sulla base di questo imprinting, di questa matrice. E quindi con questo magnete che va a ricercare sempre situazioni e persone che gli possano far vivere questo tipo di esperienza. Ma di fatto, l'amore, qui si dice, è sempre l'oggetto su cui siamo concentrati, quando associato al bene, ma anche quando associato al male. Non ci sono solo le esperienze piacevoli che uno ritiene amore, in questo caso il sentirsi amati, accuditi, visti, ricevere calore, ma in questo testo si contempla che sia amore anche vivere l'esperienza che possiamo considerare opposta, l'esperienza che normalmente non vorremmo vivere, che ci dispiace vivere quando la viviamo, ed è quella appunto della sofferenza, è quello del dispiacere, è quello quando non accade ciò che noi desidereremmo ma accade il contrario, o quando accade qualche imprevisto che è negativo, quando dobbiamo fare delle cose che non ci piacciono, quando dobbiamo lasciare andare qualcosa a cui siamo attaccati e non lo vorremmo fare perché questo ci fa soffrire. Quando si tratta non di essere riconosciuti, di essere approvati, ma al contrario, forse potrebbe essere di non essere invece visti, riconosciuti, approvati, o addirittura che si evidenzino dei tratti caratteristici della mia personalità per cui si possa essere non tanto disapprovati in sé, ma quanto si mostra che determinati tratti caratteristici della personalità a cui sono attaccato dovrebbero essere messi da parte, sono di ostacolo e potrebbero essere superati. Tutte queste condizioni sono condizioni spiacevoli a cui uno, per inclinazione, non vorrebbe mai aderire, perché ricerca solo il polo della piacevolezza. E invece anche questo è amore. Io vivo l'amore solo nella ricerca del piacere, di quella sensazione di accoglienza che vi dicevo prima, ma esiste anche il lato opposto. E anche questo lato opposto è in realtà amore. Solamente che quando lo vivo attraverso il tempo, non me ne rendo conto, non lo considero amore, non considero che il lato negativo delle esperienze che sto vivendo è l'opposto complementare di quello positivo, vorrei semplicemente non viverlo. Quando mi ci trovo a vivere una condizione che può essere di tristezza, può essere di rabbia, può essere che ritengo che la mia vita non abbia un senso, che non sia vita, che non sia degna di essere vissuta, eccetera, chiaramente sto vivendo una condizione che in realtà mi potrebbe aiutare a crescere, sarebbe anche questa condizione di amore. Ma molto spesso, non affrontandola, non volendola vivere, non traggo nessun insegnamento da questo. E mi concentro solamente sulle cose che io ritengo belle, ma che però coccolano la mia personalità, ma non mi aiutano a crescere. E già partire da questo presupposto, significa partire con una consapevolezza diversa, che poi ammetto per esperienza che richiede uno sforzo poterla sempre mettere in pratica, più che altro poterla sempre rinnovare, perché la tendenza sarebbe quella, come vi dicevo, appunto, anche ad esempio proprio per me, di poter guardare solo a quello che mi fa comodo, farebbe comodo alla mia personalità e non guardare invece al lato opposto, al crescere. E ho dovuto sperimentare che, come vi dicevo, proprio facendo ciò che non mi piace, facendomi piacere anche ciò che non mi piace, ho potuto crescere. E in questa polarità, sostanzialmente, ciò che piace o ciò che non piace è neutro, nel senso che qualcosa mi piace o qualcosa non mi piace in virtù di semplicemente di dove do l'inclinazione. E così facendo, in realtà ci sono moltissime cose che non mi permetto di vivere, a cui non do valore, quindi a cui non do amore, perché non do mai attenzione, perché preferisco dare attenzione solamente a determinati aspetti, a determinate cose. Mentre qua si dice che ogni forma di attenzione in qualsiasi ambito dell'esistenza anima ciò su cui ci si concentra. E quindi quante cose di fatto sembrano inanimate semplicemente perché noi non le vediamo, perché noi dormiamo, perché dormo sostanzialmente, non mi accorgo delle situazioni, non mi accorgo delle cose, posso non accorgermi di una pianta, posso non accorgermi di un, men che meno di un essere umano, e quindi di fatto non posso, non dedico amore. E magari dedico anche molto amore, molta attenzione, una ricerca di piacere che però non è sempre ciò che mi è più utile. Ecco perché qui si scrive: l'attenzione richiama presenza, è un focus d'amore che bisogna con padronanza conoscere e indirizzare nella giusta direzione. L'essere presenti alla realtà della vita, oltre ogni interpretazione, rivela sempre un potente focus dettato da un atto d'amore. E quindi quello che a me emerge è che di fatto l'amore, che è qualcosa di molto di più rispetto a ciò che noi intendiamo per amore, è una condizione che si vive molto spesso poco. E parlo per me che vivo poco, perché è solo nella misura in cui sono presente alla realtà, in cui do un'attenzione presente, che posso dedicare amore effettivamente a qualcosa, anche ad un'attività che svolgo, se cerco di, svolgerla in modo presente. E l'amore quindi è molto altro rispetto a ciò che noi intendiamo. Anche il pensare che la sofferenza possa essere un atto d'amore, non lo penseresti, anzi. Poi però quando nel tempo vivi i risultati di questo sforzo consapevole, allora effettivamente vedi che era un atto d'amore. Che molto spesso anche delle cose che capitano e che tu ritieni delle disgrazie, che ti capitano, parlando di me, poi di fatto sono state un grandissimo atto d'amore, perché mi hanno permesso di superare delle dinamiche che altrimenti sarebbero stati molto limitanti. E quindi questo io vedo e ho vissuto come reale in questi anni, che noi ci aggrappiamo a dei limiti, non li vediamo come limiti, perché ci siamo affezionati, soprattutto se provengono dal nostro passato, eccetera, eccetera, non li vediamo come limiti e anzi cerchiamo di evitare tutto ciò che ci distacchi da questi limiti, che però per noi sono i confini del nostro piccolo mondo conosciuto. E ciò che non ci piace non è ciò che in realtà è sgradevole, è brutto, è cattivo, è semplicemente molto spesso ciò che non conosciamo, ciò che va oltre questi confini. Quante volte quindi noi siamo tolleranti solo con le persone che la pensano come noi e non lo siamo con chi non la pensa come noi. Eppure quanto ci allargheremmo nella tolleranza, nella pazienza, se dovessimo contemplare anche il punto di vista degli altri o contemplare i gusti degli altri, l'esistenza, il diritto di esistere di chi è diverso, molto radicalmente diverso da noi. In questo che ho vissuto, ad esempio, il centro altrove è stata per me molto una palestra di esperienza, e che però deve sempre essere rinnovata. Quindi un po' mi sento di dire che l'attenzione, la presenza che mettiamo anche nelle nostre cose, nelle attività, in una parola, in un pensiero, poi va a determinare l'amore che ci mettiamo. E quindi possiamo dire che potenzialmente il mondo è pregno di amore, anche se può apparire il contrario, e spetta solo a noi quello di poterlo scorgere e di poterlo vivere. Ora do la parola a voi. E i numeri di telefono, come vi ricordavo all'inizio della puntata, sono lo 049 880 90 20 per intervenire in diretta, oppure per intervenire sulla seconda linea lo 049 880 02 87. Ovviamente quando sarà in corso una telefonata lascerò l'altra linea chiusa in modo che non si sovrappongano le telefonate. E poi quando non c'è nessun'altra telefonata in contemporanea, aprirò tutte e due le linee, quindi potete chiamare tutti e due i numeri. Invece per gli SMS il 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5. Vi ricordo che questo testo, come vi citavo all'inizio, si chiama Presenza d'amore e può essere letto sul nostro blog. Vi segnalo allora l'indirizzo del nostro blog che è seialtrove.altervista.org. Ripeto, seialtrove.altervista.org. Chi volesse ricevere via email i nostri spunti settimanali può scriverci all'indirizzo info@seialtrove.it. Ripeto, info@seialtrove.it e inseriremo la sua email nella mailing list, quindi riceverete questi spunti a titolo gratuito. Questo testo è molto interessante, secondo me, perché richiede di essere letto e meditato. Io ho cercato anche nel commento di essere il più sintetico possibile, per permettere poi a voi di intervenire, qualora aveste delle domande o delle considerazioni da fare. Però merita secondo me di essere letto, di essere contemplato. Capisco che possa non essere, diciamo, di facile comprensione immediata, perché si tratta di rimettere in discussione un po' anche delle parole molto importanti che noi utilizziamo. È chiaro che questa verità è una verità, non è un'ideologia, non è una dottrina, non è neanche tantomeno una filosofia, perché si basa su un insegnamento vissuto. È una possibilità che uno può contemplare, che può condividere o meno. Molto spesso mi è capitato di leggere i testi di Hermes e di verificarli poi nel tempo, di poter comprenderli anche attraverso l'esperienza. E come vi dicevo, ovviamente toccare una parola molto usata e molto importante, poi contemplarla da un punto di vista diverso è sicuramente qualcosa di molto anche destabilizzante su certi aspetti, perché noi parliamo sempre dell'amore unicamente però a livello emotivo, quindi a livello vitale. Ma questo livello emotivo, questo livello vitale è quello di cui vi parlavo prima, che è quello sulla base del quale ognuno di noi è strutturato. Quindi io sono strutturato in un certo modo, amore per me richiede qualcosa, richiede una modalità, richiede di essere in un determinato modo e quindi cerco di conformarmi a quel modo. Quella ricerca di conformarmi a quella modalità, assunta la quale io posso essere amato, è di fatto qualcosa che mi muove, è una ricerca di amore, per come l'ho immagazzinato io e sulla base del quale quindi sono stato strutturato. Ognuno poi ha il suo modo, forse, di essere stato strutturato, di essersi strutturato, di essersi conformato per le esigenze della vita. E quando quindi parliamo di scheletro della personalità, quando parliamo di una personalità meccanica, parliamo proprio della meccanicità con la quale noi ricerchiamo questo tipo di esperienze, questo tipo di piacevolezza e rifiutiamo invece l'opposto. E quindi è qualcosa che deve essere conosciuto, deve poter essere osservato e anche dopo esserlo osservato, averlo osservato, uno deve poter fare uno sforzo, deve avere una motivazione, un'aspirazione e dunque un amore superiore che lo induca a poter fare questo sforzo per potersi superare, per poter accedere quindi ad un amore possibile in cui uno si sente amato non perché si conforma a una situazione, a un ambiente o sistema e né perché qualcuno esprime con gli atti o con le parole qualcosa che possa essere associato all'amore nei suoi confronti, ma che possa vivere amore di per sé, da sé, possa essere sostanzialmente amore, cioè possa accettare ciò che è, posso accettare ciò che sono e provare amore per me stesso, anche se non sono conforme a un determinato ambiente, perché poi tutto ciò che io strutturo diventa il mio pensiero e quindi diventa il mio autogiudizio. Diventa il modo in cui io non mi accetto perché non sono in un determinato modo e quindi non mi amo o addirittura mi disprezzo. E dunque potersi conoscere è un po' una strada per potersi accettare. E abbiamo letto in apertura quell'aforisma tratto dal nostro libricino Roseto: trasformando noi stessi, trasformiamo anche la nostra vita e il mondo che ci circonda. In riferimento al fatto che molti chiedano: ma come faccio ad operare nel mondo se invece mi ritiro su di me? Ma il fatto di conoscersi non significa ritirarsi su di sé e basta, quantunque uno lo possa chiaramente fare, ma di potersi conoscere per assumere quella forma di padronanza che ci permetta di vivere la vita in modo diverso e dunque così facendo trasformarsi. E la trasformazione avviene, per quello che ho potuto esperire io, diciamo, in quelle aperture che mi sono permesso di avere anche nei confronti dell'insegnamento, assumendo padronanza su determinate condizioni che prima invece mi si presentavano in modo meccanico senza che io me ne accorgessi, e quindi le reazioni anche emotive, soprattutto che mi fanno vivere delle emozioni, dei sentimenti piuttosto che altri. tantissima strada c'è ancora da fare. Questo è quello che ho potuto verificare io su di me. È così che avviene quindi questa trasformazione. Non posso trasformare qualcosa che è solo un'idea, tipo me stesso o addirittura il mondo, se io stesso però sono in preda a dei meccanismi che avvengono dentro di me perché sono dei meccanismi, sono meccanici, sono istintivi, esattamente come la luce che si accende quando io premo il pulsante. È un'azione meccanica e la stessa cosa avviene dentro di me. E quindi se non ho padronanza su questa meccanicità, anche tutta la filosofia che io potrò costruirci sopra sarà interessante perché sarà un tentativo della mente di elaborare una realtà diversa. Però non riuscirà a concretizzarsi. Perché, io dico per esperienza, quanti bellissimi pensieri ho avuto, quante idee di essere consapevole ho potuto avere, però poi tutti questi ideali si scontravano sempre con le mie emozioni, che avvenivano in modo meccanico. Quindi io potevo avere le più belle idee del mondo, ma poi emotivamente vivere l'esatto opposto. Vivere, ad esempio, l'ideale di essere alternativo, vi faccio un esempio, ma poi a livello vitale, a livello emotivo, sentirmi escluso se perseguivo questo ideale, per un senso di esclusione, quindi di essere sbagliato o a monte di aver paura di sopravvivere, di non sopravvivere se vieni escluso dalla società, se avessi perseguito questo ideale. Quindi c'è un contrasto. Quindi c'è una parte di noi che può credere delle cose, che può illudersi anche di determinate cose, e un'altra parte emotiva che può vivere altre emozioni. E allora, a un certo punto, anche questa parte emotiva deve poter essere trasformata, e non la posso trasformare se non la conosco, se non ho padronanza su queste condizioni. Quindi io vi ho citato questo esempio, ad esempio di me. Può essere che questo esempio riguardi anche qualcun altro di voi, o può darsi che si manifesti in altri modi nella vostra vita. È un esempio, per comprendere anche proprio quello che si propone attraverso questa trasmissione, non è filosofia. Talvolta c'è qualcuno che ci confonde forse anche con qualcun altro e ci telefona parlando di Kant, di Aristotele. È tutto molto interessante, sì, sicuramente, però di fatto. Io ho visto che l'unica reale filosofia, con tutto il rispetto per tutte le culture, per tutti i filosofi, è quella che poi riesce a essere messa in pratica. E quindi probabilmente ci sono stati alcuni sapienti del passato che sono riusciti a trasformare anche la loro vita, a lasciare degli insegnamenti, a lasciare degli adepti, delle persone che coltivassero i loro insegnamenti, che ne traessero spunto e che hanno attraversato i secoli, attraversato i millenni. E ci sono altre persone che hanno formulato dei bellissimi pensieri che sono state scritte nei libri, ma poi sono rimasti pensieri, però, a livello emotivo. E questo credo che valga per qualsiasi cosa. Quindi, se io devo pensare a una persona che può essere un genio in un campo, e noi purtroppo la genialità la intendiamo molto spesso solo a livello mentale, come se non fosse geniale anche un artista, se non fosse geniale anche un bravissimo idraulico che riesce a fare bene il suo mestiere. Ma ora prendiamo la telefonata. Pronto?
Ciao Iapos, sono Ivan.
Ciao Ivan.
Allora, premetto che sto sentendo adesso quello che hai detto perché mi sono appena svegliato, perché purtroppo sono reduce da un'influenza, quindi molte volte mi capita di avere momenti di sonnolenza, quindi è così. Quindi ho seguito o non ho seguito, però svegliandomi adesso ho detto che hai parlato, ho sentito che hai parlato un attimo dell'amore, insomma, dell'amore che cerchiamo, da come ho
Eh
sentito.
sì, ho parlato dell'amore, ho letto un testo, diciamo,
Che però
comunque.
purtroppo vabbè, mi sono addormentato, ma probabilmente anche, oltre di essermi utile, mi sei anche di rilassamento, quindi va bene.
Va
Va
bene.
bene così. Va bene, comunque cercherò in qualche modo di, magari con la signora che mi segue, di vederle un attimo, di beccarle in qualche parte. Allora, per come io la vedo, Iapos, molte volte noi siamo talmente immersi dalla frenesia d'oggi, dalla frenesia della vita di tutti i giorni, che da come io deduco, Io parlo da non vedente, ma adesso mi voglio trasformare in voi, però voglio trasformarmi in vedente per un attimo, perché a me piace anche trasformarmi nel vostro mondo, perché voglio cercare come voi volete capire il mio, io voglio capire il vostro, perché è sempre un mondo interessante. E io allora ne parlavo proprio ieri con la persona qui del primo piano che abita vicino a me, che ha una ragazzina che oggi devo anche fare ripetizione, che comincio a impartirgli lezione di ripetizione, che parlavo proprio anche proprio dell'amore, proprio dell'impegno dell'amore. E anche alla ragazzina le ho detto: guarda, io sono qua tranquillamente a darti le lezioni, aiutare tua mamma perché giustamente ha bisogno, questo e quello. L'importante è che tu ci metta, oltre all'impegno, la passione e l'amore. Ma l'ho detto con una disinvoltura semplice, perché molte volte noi l'amore non sappiamo neanche quale amore vogliamo, perché siamo talmente presi dalla frenesia di tutti i giorni che noi crediamo che sia solo l'amore materiale che ci fa star bene, però molte volte noi ci siamo mai chiesti l'amore interiore. Abbiamo amore interiore noi, perché amore interiori si intende anche, perché mi sposto un attimo, che stanno facendo dei lavori sulla strada, non sento la mia voce. No, ti stavo dicendo, l'amore interiore proprio su quello che noi facciamo, su quello che noi diciamo anche, sui gesti che noi compiamo. Ci siamo mai chiesti noi sui gesti che compiamo se ci mettiamo amore? Perché io ho la sensazione che tante volte pensiamo all'amore materiale, all'amore tipo all'amore fraterno piuttosto che all'amore paterno, l'amore fra fidanzati, l'amore magari che ci può essere fra amici, l'amore magari che posso avere io fra col 106 altrove, vabbè, ma questo è un altro tipo di amore, perché questo è un amore che a me dà, è un amore senza fine questo qua, perché io, cioè, ormai è diventata una malattia, ormai questa qua. È diventato un amore malato, ma malato proprio nel senso buono. Ma proprio l'amore interiore secondo me manca qua. L'amore su quello che noi facciamo, perché per esempio ieri mi sono presentato con questa ragazzina. Io per la prima volta mi sono guardato intorno, proprio da tutti i punti di vista metaforici. Mi sono guardato intorno, ma io mi sono detto: finalmente ho capito che amore volevo. Cioè, è vero che io come non vedente ho bisogno magari di comunicare, ho bisogno magari, vabbè, anche negli oggetti io trovo l'amore tante volte, perché ovviamente io con il tatto riesco a sentire tipo le varie forme, morbido, liscio, ruvido, queste cose qua, però vabbè, è un'altra cosetta questa. Però anche negli oggetti possiamo provare amore. Uno può provare amore in un peluche, uno può provare amore, però ieri che mi sono presentato con la ragazzina e oggi comincio a impartirgli le lezioni, la prima cosa che mi sono chiesto è: ma io, adesso che ho detto questa ragazzina mettici amore, ma io ho messo amore interiore nella mia vita? E infatti è stato bello, perché comunque mi ha aiutato molto questa esperienza qua, perché comunque l'amore interiore di fare ogni gesto, abbracciare una persona, che ne so, vabbè, voi che vedete, vedere un albero, vedere un prato, vedere che ne so, il sole che sorge, vedere qualsiasi cosa che voi vedete. Che voi veramente quando aprite gli occhi vedete alla mattina, ovviamente vabbè, io non li vedo, ma li vedete voi per me. Che infatti quando ieri gli ho detto alla ragazzina: l'importante è che tu ci metti impegno, ci metti amore, gli ho accarezzato l'occhio con la mano, gli ho detto: il tuo occhio vede per me e questo per me è amore che devi mettere anche a tua mamma per fargli un regalo ad avere dei bei voti. E questo mi sono sentito bene, Jacopo, perché ho provato veramente una cosa nuova. Cioè, io non sapevo neanche cos'era l'amore interiore, perché effettivamente io non mi sono mai, me lo sono chiesto adesso, ma io nella mia vita ho messo amore interiore sulle azioni che facevo. sarà forse che mi sono appena svegliato, magari sto dicendo idiozia,
No, ti
però
ringrazio
credo che.
molto invece Ivan per questa cosa che hai detto, innanzitutto per la tua sincerità con cui hai parlato di questa esperienza, diciamo in modo spontaneo, e ti ringrazio anche proprio sì, di questa tua sincera spontaneità, proprio è bella anche l'esperienza che hai raccontato, ma quello che tu dici è in linea, anche se non avevi ascoltato la lettura, con quello di
No, perché
cui...
purtroppo, sai, sono reduce da un'influenza, quindi molte volte ho dei momenti di sonnolenza, sono andato via col sonno,
No,
quindi
ma tranquillo,
purtroppo.
ma dicevo proprio che nonostante tu non avessi ascoltato, però in realtà il tuo intervento è in linea con quello che dicevamo, perché ti leggo solo questa frase che ho letto.
Sì, grazie, così almeno.
Dobbiamo comprendere che l'amore è sempre l'oggetto su cui siamo concentrati, sia quando associato al bene che al male. Ogni forma di attenzione in qualsiasi ambito dell'esistenza anima ciò su cui ci si concentra. E dicevamo proprio questo, che
Sì,
ogni
ma allora
forma di
grazie, carta. Ah,
attenzione.
ma allora, ma sai cosa mi è capitato allora probabilmente? Che io probabilmente ho sentito questa parte qua che era un attimo di dormiveglia. Perché io molte volte con voi, quando sono in, tra virgolette, in sonno, io sono anche in meditazione. Probabilmente io finché dormivo, forse ho analizzato meditando. Ah, che bello! Perché io sono entrato, Madonna, mi avete dato.
Ivan, beh, ti ringrazio. C'è un'altra telefonata
Sento che
sull'altra
c'è una
linea.
roba
Io
sottofondo, sì.
ti ringrazio e ti saluto allora, Ivan. Grazie mille per
Casomai mi
questa tua
rispondi per radio, ti
testimonianza.
ascolto per radio, dai.
Sì, certamente.
Ok, ti ringrazio, Iapos, ciao, a
Grazie a
presto.
te, Ivan. Buona
A te,
giornata,
ciao
a
caro.
presto. E appunto, come dicevo a Ivan durante il suo intervento, molto bella questa sua sincera spontaneità con cui ha raccontato questa esperienza e sul fatto anche di metterci amore. Quindi l'invito, la domanda che lui si è posto, intanto è molto interessante perché lui appunto dice: l'ho detto alla ragazzina di fare così, ma mi sono chiesto, ma io l'ho fatto? E quindi questa è sicuramente una domanda. È una modalità che uno può assumere, cioè quante volte noi diciamo agli altri di fare qualcosa, ma effettivamente noi lo facciamo. E il fatto di porsi quindi delle domande, quindi grazie Ivan. E sì, lui dice una cosa che voi tutti avete compreso, era in linea con quello che stavamo dicendo. Pronto?
Ciao, ciao, sono Piero.
Ciao Piero.
Ciao, ciao, buona giornata
Buona
a
giornata.
te, a tutti, anche a Ivan, è un piacere sentirlo. E niente, volevo dire che con Radio Cooperativa, con te, con Francesco, con quello di questa mattina che ha fatto la trasmissione, cioè c'è un tipo di utenza. Con altri ce n'è un'altra, ognuno ha i propri gusti. Quello che volevo dire io è che se cominciamo a capire che la buttata, ah, ma stai facendo filosofia, come dire stai facendo chiacchiere, o se fai un discorso un po' che può essere una piccola equazioncina letterale applicata alla matematica. Ah, ma cominciano a sbruffare. Parlare di storia, per esempio questa mattina c'è stata una telefonata interessantissima, e cioè spesso, beh, io premetto che le persone che non hanno la televisione, che hanno poca radio e si informano su internet, però avendo un po' di base, i fondamentali, è come una persona che cerca le soluzioni mediche su internet, della totale ignoranza, meglio andare dal proprio medico, assolutamente. Cioè, per poter filtrare, capire, intuire, devi avere un minimo, non occorre essere Einstein, essere intelligentissimi, essere acuti,
Sì,
avere le basi.
Piero, io concedo lo spazio a tutti gli ascoltatori di intervenire, è
Sì,
molto utile, però purché restiamo in argomento sul tema della puntata.
questa mattina, per esempio, c'è stata una telefonata a seguito di una butade, cioè se non buttavano le bombe atomiche in Giappone, i giapponesi non si sarebbero mai arresi. Ed è un fascio pazzesco che chiaramente libri
Sì.
di storia sussidiari, perché
Piero, io ti ringrazio, scusami.
finisco. L'imperatore stava mandando l'ambasciatore in Russia per finire contestualmente, mentre Truman per interessi economici, come adesso non
Va
so
bene,
se
però
è
non
russo.
c'entra Piero con la nostra trasmissione. Ti
Sì.
ringrazio.
Ti completo
Sì,
un
10 secondi.
secondo. Sì. Cioè, se uno non studia la storia, scevra da un'informazione inquinata, da stupidaggini, da boutade, da intercalari, cioè non fa
Senz'altro.
sintesi come ascoltare te e capire le basi, cioè
Piero,
le
va
basi
bene,
della
abbiamo
filosofia.
capito. Grazie, alla prossima. Ciao,
Ciao.
buona giornata. Mi dispiace, ma è da un po' di puntate che premetto che accolgo telefonate che siano in tema. A me dispiace, però ci sono altre trasmissioni che parlano di storia, che parlano di attualità. Non si può usufruire dello spazio di questa trasmissione per poter parlare di altro. Sarebbe scorretto nei confronti dei molti che forse vogliono intervenire o ascoltare la trasmissione e parlare di determinate tematiche. Bisogna fare delle scelte e la scelta di questa trasmissione è di accogliere telefonate che sono ovviamente inerenti agli argomenti trattati. E quindi effettivamente poi l'occasione che citava Piero vale anche per la nostra vita, quindi non sono solo i fatti storici che vanno conosciuti nella loro oggettività, ma spesso ci viene raccontato quello che fa comodo ai vincitori, così vale anche però purtroppo nella nostra vita. Noi ci facciamo delle idee anche del nostro passato, delle motivazioni che poi continuiamo a coltivare anche quando siamo più maturi, più adulti e rimaniamo fissi su delle immagini del passato che forse non sono vere, quindi forse come non era vero l'aspetto del Giappone che in realtà si era già arreso e forse no, può anche non essere vero anche per noi, però noi continuiamo determinate dinamiche della nostra vita a cui noi diamo un senso, ma noi diamo una giustificazione a tutto ciò, e sulla base di questo costruiamo sicuramente poi anche una storia di noi stessi, un modo di essere, quindi sicuramente ha avuto un'utilità anche questo intervento. E l'aspetto che citava invece Ivan, quindi l'ascoltatore precedente, sul fatto di metterci amore, è qualcosa che tra l'altro coltiviamo molto nel nostro centro, cioè l'insegnamento proposto al centro, diciamo, mira, punta anche a questo, al poter attraverso l'amore nelle cose che ci si mette, poter vedere la differenza. E questo vale per qualsiasi azione si compia, anche la più semplice, anche cucinare, anche pulire può essere fatto con amore, può essere non fatto con amore. Questo sicuramente fa la differenza. E per qualsiasi cosa fa la differenza il fatto di poterci mettere amore, in questo caso attenzione, oppure no, o farlo in modo distratto. E ad esempio sul fatto di metterci amore che citava Ivan, come vi dicevo prima di queste telefonate, come vi stavo raccontando, molto spesso noi ci facciamo anche delle idee di persone che possono essere geniali dal nostro punto di vista, ma poi come erano effettivamente queste persone? Erano effettivamente delle persone calorose, accoglienti, o erano persone che amavano il loro prossimo effettivamente? Ci sono persone che forse possono fare delle scoperte geniali, però avere un cattivo rapporto con gli altri, essere dei misantropi, oppure trattare male il prossimo, però essere considerati dei geni perché fanno delle scoperte. Da un punto di vista mentale, queste persone potranno forse essere dei geni, ma da un punto di vista emotivo non dà un grande contributo, ad esempio, al mondo anche un panettiere che faccia il suo pane con amore e non solamente mosso dalla competizione o dalla frenesia, come diceva Ivan, di dover fare perché devi stare dietro a tutta una serie di spese per cui hai dei costi, per cui devi competere, per cui devi correre, per cui devi non fare più le cose alla fine con l'amore con cui magari inizialmente avevi iniziato un'attività, ma doverlo fare per star dietro a un mondo che corre per sopravvivere. Un esempio tra tanti. E quindi anche qualcosa fatto con amore dà un contributo sicuramente da questo punto di vista al mondo, anche al piccolo mondo che ci circonda, il nostro mondo quotidiano, senza andare tanto lontano. E forse dà un contributo tanto importante quanto qualcuno che forse fa qualche scoperta geniale, ma poi chissà come sarà utilizzata effettivamente. Quindi noi andiamo a ricercare le cose, anche l'amore, molto lontano. A volte le cose sono vicine e a volte non dipendono dagli altri, dalle condizioni esterne. Questa è anche la cosa importante, ma dipendono solamente da me, da dove metto energia, da dove metto attenzione. Chi avesse delle considerazioni da fare sui temi che sono stati toccati, appunto, l'unica richiesta è quella di intervenire sui temi di cui abbiamo parlato, quindi diciamo più in generale uno sicuramente può collegarsi anche ad altro, ma non come accaduto appunto in precedenza, non collegarsi con la trasmissione per parlare di temi che sono stati toccati in altre trasmissioni, ok? E quindi il numero di telefono per poterlo fare è lo 049 880 9020, che è il numero consueto, quindi 049 880 9020, oppure la seconda linea, lo 049 880 0287. Ripeto, 049 880 0287. Va da sé che se chiamate nel mentre c'è già un'altra telefonata, non sovrapporrò le due voci e quindi se sentite che c'è già qualcuno al telefono, chiaramente provate ad attendere che l'altro intervento finisca. E invece il numero di telefono per gli SMS è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 invece per gli SMS. Un altro, ad esempio, aspetto importante che viene segnalato, secondo me, in questo testo è il fatto di poter essere presenti alla realtà della vita oltre ogni interpretazione, perché molto spesso l'interpretazione delle cose è quello che precede anche le cose stesse che ci capitano. E sono arrivati due messaggi in relazione all'intervento di Ivan. Vi ricordo che state ascoltando Gli Altronauti, siete in ascolto di Radio Cooperativa, e ci ha scritto Maria Cristina. Maria Cristina scrive: Se non c'è riconoscimento, non c'è amore. Riconosco la voce di Ivan piena di passione, entusiasmo, sincerità. Camminare e riconoscere il profumo dei fiori del nespolo. Non camminare senza vedere niente, né le persone, né la meraviglia degli alberi, come veri ciechi chiusi in se stessi, senza attenzione per l'altro da sé. Maria Cristina. Grazie Maria Cristina per questo bel messaggio. In effetti è vero, e Ivan fa spesso riferimento al fatto che lui vede anche se non vede, vede in modo diverso, perché Ivan, come citava lui stesso poi nel suo intervento anche di prima, è non vedente, ma è molto bello che poi lui provi anche a mettersi nei panni di chi vede. E noi cioè, noi vedenti che abbiamo questa possibilità sensoriale, eppure quante volte non vediamo, guardiamo come se non vedessimo, quindi anche il fatto di poter riconoscere i profumi, i colori. In effetti è molto vero quello che scrive Maria Cristina, anche io lo vivo come esperienza, sia l'esperienza di poter vedere soprattutto anche gli alberi o le cose che ho intorno di cui non mi accorgo, e vedere quante volte invece cammino senza guardare, senza accorgermene. E l'aspetto che scrive poi che se non c'è riconoscimento non c'è amore, effettivamente il riconoscimento che uno ricerca, anche l'aspetto che vi raccontavo all'inizio, la mia impostazione di ricercare una forma di riconoscimento, di poter essere approvati per potersi sentire accolti, amati, ma la stessa cosa vale per quello che io posso riconoscere e quindi a cui posso, come dicevamo, dare attenzione. Quindi riconoscere una voce, riconoscere delle emozioni, riconoscere anche un profumo, anche degli alberi, il fatto di poter vedere. E quindi è sicuramente c'è uno scambio, c'è il riconoscimento che uno riceve, c'è cioè l'amore che uno riceve e anche quello che dà, ma quante volte effettivamente uno lo pretende senza mai darlo, neanche appunto ad un albero, senza neanche alla vita che ci circonda. E quante volte uno è cieco effettivamente pur potendo vedere, semplicemente perché non vede. E molto spesso questa condizione di chiusura in se stessi che descrive Cristina diventa la condizione ordinaria che noi diamo per scontata. E quindi forse anche l'uomo nuovo o un risveglio della coscienza non è necessariamente chissà dove, chissà quando, proiettato nel tempo e quindi in attesa di qualcuno che arrivi, ma è semplicemente il poter guardare in modo diverso, vivere le cose in modo diverso, o forse semplicemente viverle, forse noi non viviamo veramente. Ho detto all'inizio della puntata che molto spesso se la vita non è vita ci sembra non degna di essere vissuta. Il riferimento che facevo è al fatto che molto spesso si soffre e si ritiene che questa vita non sia vita. In questa sofferenza, in realtà, però, c'è una forma di amore. Non c'è solamente una pretesa che le cose possano essere diverse, ma c'è una forma di amore, c'è un desiderio di andare oltre quella situazione, sicuramente, di poter superare l'amore, la vita come la intendiamo in modo ordinario, che poi è la vita da ciechi che pure hanno la possibilità di vedere ma non vedono, di sentire ma non sentono, e di poter vivere pienamente. E forse se la vita ordinaria è una non vita, allora vuol dire che forse non si vive pienamente. pienamente, non si vive in presenza, se non si mette amore in niente. Ed effettivamente, se uno osserva la propria giornata e sono poche le cose in cui mette amore, allora forse è poco l'amore di cui lui, che lui esprime, che lui, di cui lui si circonda. Mi viene da dire questo. E questi che vengono così proposti sono degli spunti che possono essere colti o meno, veri o meno, che non sono per autogiudicarci, ma per conoscerci effettivamente. E quindi lo vedo proprio su di me, quindi per poter riconoscere che dormo non è una forma di non è una forma di giudizio negativo. Per dire che non sono intelligente o che non sono bravo, perché molto spesso io, se è qualcuno che me lo dice, lo posso interpretare in questo modo. Ma è riconoscere la realtà che mi è utile per poterla, trasformare. E ora passiamo ad un altro messaggio che ci è giunto, come vi dicevo, ce ne sono giunti due in relazione a Ivan. Questo messaggio invece è di Hermes ed è proprio destinato a Ivan. Ove dimora lo spirito, non serve vedere con gli occhi, ascoltare con le orecchie, assaporare gusti e odori, e nemmeno si necessita del sentire. Nello spazio sovrasensibile, ciò che conta è essere ciò che lo spirito dispone. L'anima sperimenta sempre e solo questa intellegibile disposizione. Esserne coscienti, seppur da non vedenti, è essere nella gioia incausata. Questo è ciò che i mistici definiscono io sono. Grazie, Ivan. Hermes. Grazie a Hermes per questo messaggio molto bello, destinato a Ivan, ma destinato poi non solo a Ivan. Quindi grazie a tutti voi che siete intervenuti. Ricordo poi che per chi volesse, questa puntata andrà comunque in replica notturna, quindi questa notte, quindi da palinsesto, diciamo, da mezzanotte in poi, quindi all'incirca verso l'una e mezza, alle due, dovrebbe andare sì, verso le due dovrebbe essere in replica, per chi quindi la notte, diciamo, non dormisse e avesse la possibilità di ascoltare a quell'orario la radio, potrà riascoltare questa trasmissione, eventualmente anche il testo, quindi Ivan, casomai fossi sveglio a quest'ora, volessi riascoltare il testo, quello appunto che hai ascoltato in dormiveglia, o chiunque altro lo potrà fare. Altrimenti, invece, per chi ha la possibilità poi di collegarsi a internet, potrà riascoltare il podcast sul nostro sito, che è seialtrove.it, e sul sito di Radio Cooperativa, che è radiocooperativa.org. Chi desiderasse rileggerlo, invece, lo può trovare sul nostro blog, che è seialtrove.altervista.org. Ripeto, sei altrove.altervista.org. Questo testo si chiama Presenza d'amore. Con questi spunti gli astronauti terminano la puntata di oggi. Vi ricordo che poi oltre al nostro sito, che come vi dicevo è seialtrove.it, trovate i podcast sul sito di Radio Cooperativa, che è radiocooperativa.org, ripeto radiocooperativa.org, e oltre alle registrazioni, quindi pubblicate online, delle trasmissioni della nostra radio, trovate anche la possibilità, per chi lo desidera, di contribuire, anche con un piccolo contributo, alla sopravvivenza, all'esistenza economica della nostra emittente, sempre attraverso le modalità consuete, che sono quelle di un bonifico sul conto corrente destinato, che un invece versamento su conto corrente postale, che invece una donazione tramite PayPal. E quindi anche una piccola azione comunque dà il suo contributo nel grande mare, molto utile e molto sentito. Gli astronauti con questo invito vi danno appuntamento a venerdì prossimo, sempre dalle ore 12 alle ore 13:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Grazie a tutti e buon fine settimana, buon proseguimento di ascolto della nostra radio. Lottare contro le influenze della vita spesso non si rivela semplice, ma è la capacità di lottare che differenzia un'essenza bambina da un'essenza adulta.